Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti da Stefano Baldi per questa prima puntata di Diplomazia e dintorni. Un programma un po' particolare forse, lo speriamo almeno tutti quanti. È un programma che sarà condotto da me, ma in ottima compagnia. Poi vi presenterò chi sono gli ospiti di questa sera, spero che siano gli ospiti frequenti. Ma naturalmente non posso non citare Andrea Mariani in regia, che ringrazio fin da ora e che ci aiuterà in questa navigazione futura per quanto riguarda la scoperta della diplomazia. Perché questo programma? Questo programma nasce un po' da tante esigenze o da tante così idee di far conoscere un po' meglio questo mondo un po' mitizzato, forse anche un po' troppo mitizzato, della diplomazia. Io sono un diplomatico, devo dire, in questa trasmissione c'erano fin troppi diplomatici forse, ma spero che questo non darà fastidio a nessuno, ma anzi consentirà meglio di conoscere appunto che cosa effettivamente significa fare questo tipo di lavoro, quale significato ha per il paese, quale significato ha anche in tante altre attività che vengono svolte al Ministero degli Affari Esteri. E non vi stupirà, dopo questa piccola introduzione, che appunto i due amici che oggi qui vicino a me sono due diplomatici. Uno è Paolo Toschi.
Buonasera.
E l'altro è Enrico Artani.
Ciao, buonasera.
Poi li conoscerete un po' meglio in quello che fanno, in quello che succede. Ma lasciatemi dire altre due cose su come è organizzato questo programma. Quindi parleremo di temi, in ogni puntata ci sarà un tema un po' diverso, ci saranno anche delle rubriche, vedremo man mano quali sviluppare. Le idee sono tante, anzi forse pure troppe, ma cercheremo di farle così, sceglierle fra quelle che sono più adeguate. Ma non è un programma solo di diplomazia o di cose internazionali, ma è anche un programma un po' di musica, ci vuole. Oh. Non è che potrete sempre solo sentire parlare. E la musica vedrete qual è, ma vi dico già da ora che sarà jazz. Jazz è un mondo, quindi dire jazz non è dire niente, naturalmente. Saranno delle proposte che faremo a seconda così di quello che ci ispira di più in quel momento. Tendenzialmente ci saranno dei temi. Il tema di questa sera sarà i colori nel jazz. Poi vedremo perché i colori del jazz. Non vi aspettate cose ditirambiche, ma è un po' un fil rouge di tutto questo. E il tema di cui parleremo oggi con i nostri amici è quello della comunicazione nella diplomazia, cioè come comunicano i diplomatici, come comunica il Ministero degli Affari Esteri, perché questo ha delle particolarità, ci sono oggi delle sfide nuove. Insomma, affronteremo vari temi di questo tipo. Però io forse ho già parlato troppo, qui mi guardano già male intorno. E è il tempo forse di ascoltare il primo pezzo, la prima proposta musicale. Parlavamo di colori,
arriviamo.
E quindi il primo colore che noi abbiamo è il verde, perché questo pezzo degli Steps Ahead è tratto da un album piuttosto vecchiotto che si intitola Vibe, si intitola Green Dolphin Street. Steps Ahead. Thank you. Steps Ahead, Green Dolphin Street, questo primo pezzo, direi che non potevamo iniziare meglio.
Grazie, però. Guarda, io ti ringrazio perché è solo un grande piacere ascoltare musicisti straordinari come gli Steps Ahead, Michael Brecker, saxofono tenore, scomparso nel 2007, uno dei grandi interpreti dello strumento.
Sì, poi non dimentichiamo Mike Manieri, perché è un po' l'anima, no, degli Steps Ahead. E sentiamo questo vibrafono che veramente campeggia su tutto questo pezzo come tanti altri. Il pezzo è 94, sembra attualissimo. Beh, insomma, va bene, non lasciamoci trascinare troppo dalla musica.
Poi ritorniamo
anche alle nostre cose, appunto, diplomatiche, e non rimaniamo solo nei dintorni. Dicevamo prima, appunto, io stesso sono diplomatico, avrò molto tempo per dire quello che ho fatto nella mia vita, nelle puntate no, che verranno, quindi non vi sto a raccontare molto di me.
Invece, un velo di mistero.
Un po' di mistero, facciamo bene. E anche perché diplomatici, mistero oggi ne parliamo. Ma invece parliamone un po' di voi. Paolo, tu che hai fatto nella tua breve vita? Perché Paolo è giovane.
Io sono classe 75, ma insomma giovane.
Va bene,
ormai
siamo
termine elastico. Sono emiliano, sono ferrarese. Sono sposato con una romana, per cui oramai adottato
sei
da questa
nostra
bella città. Ho una figlia di un anno e sono anch'io un funzionario diplomatico.
E cosa hai fatto nella tua vita diplomatica?
Ho fatto varie cose, mi sono occupato di Unione Europea, di Stati Uniti, ho servito negli Stati Uniti 4 anni, a New York, una città su cui torneremo tante volte, sicuramente tornerete voi, e poi sono stato a Bruxelles 2 anni, un altro periodo condiviso con Stefano, occuparmi di Unione Europea, e poi sono stato nei Balcani.
E tu, Enrico, cosa hai fatto invece?
Ma io sono stato 4 anni in Giappone, sono stato a Tokyo, mi sono occupato invece a Roma di promozione culturale, di istituti di cultura, e adesso sono al servizio stampa del Ministero.
Vedrete che questo tipo di esperienze così varie, di attività così diverse fra loro, caratterizzeranno molte delle nostre puntate, perché uno dei pregi, io direi non dei difetti, ma sicuramente dei pregi del lavoro diplomatico, è proprio quello non solo di cambiare posto, ma anche di cambiare tipologia di lavoro. E oggi affrontiamo un po' un aspetto, se vogliamo, particolare, ma importantissimo, quello della comunicazione. I diplomatici devono comunicare, ma io una delle immagini che certe volte hanno di diplomatico è quella di qualcosa di segreto. Voi cosa ne pensate? E cosa risponde a quello che si fa?
Che ci sono degli aspetti di, diciamo, confidenzialità, come diciamo un po' con termine tecnico. Poi la verità è che c'è un aspetto molto ampio e forte di quella che chiamiamo diplomazia pubblica, dell'importanza di spiegare soprattutto le cose nel modo in cui vogliamo che vengano percepite. E su questo forse Enrico, che lavora proprio in questo settore.
Infatti sì, devo dire che dove mi trovo io è proprio il lato pubblico, mi occupo del portale del Ministero e del settore multimediale, e praticamente sì, lì il nostro lavoro tutti i giorni è cercare di raccontare quello che fanno le nostre sedi. Sono più di 300 sedi in tutto il mondo, e noi abbiamo costituito proprio all'interno del servizio stampa nell'ultimo anno e mezzo una redazione vera e propria. Ci siamo ispirati un po' al lavoro dei nostri amici giornalisti per costruire un ufficio che assomigliasse il più possibile alle loro redazioni.
Sì, va detto che appunto questo che tu hai appena descritto è nell'ambito più ampio di quello che è un servizio stampa.
Esatto.
Il Ministero degli Esteri ha un servizio stampa che è quello che più di tutti gli altri, perché poi anche i singoli fanno un po' comunicazione, noi la stiamo facendo stasera per certi aspetti.
Sì, questo è un po'.
D'accordo con il servizio stampa sempre, no, ma non è che siamo controllati, però il servizio di per sé nasce proprio per questa esigenza, e all'interno del servizio è inevitabile che si sviluppino anche tutta una serie di dinamiche nuove, che tengono presente dei nuovi strumenti che ci sono, che tengono presente le nuove esigenze che ci sono, sia a livello giornalistico sia a livello anche di singole persone, perché ormai anche quella che si chiama public diplomacy è molto cambiata.
Molto cambiata, soprattutto segue quella che abbiamo vissuto in questi anni, questi ultimi 15-20 anni, che è la rivoluzione della società dell'informazione. Cioè siamo passati ad una società in cui tutto ciò che noi viviamo è tramutato in informazioni che ci circondano, nelle quali navighiamo in ogni senso, e che hanno cambiato il modo anche di creare consenso e dissenso, da qui il ruolo diversissimo che hanno adesso i social media, e su questo molte cose si potrebbero dire.
Cioè, diciamo che veramente la parte un po' più riservata, un po' più segreta del diplomatico è ormai decisamente più ridotta rispetto al passato. Come dicevi prima tu, c'è una parte che rimane sicuramente frutto di discrezione e che deve avere un certo tipo, diciamo, di protezione, però è anche vero che ormai molto viene fatto in maniera aperta, e abbiamo appunto per ora percorso propriamente l'inizio di questo discorso sulla comunicazione. Forse è tempo di ascoltare un altro pezzo piuttosto diverso da quello precedente, poi dirò perché è legato con la nostra sigla, ma passiamo al colore giallo. Infatti il pezzo si chiama Yellow Daisies, da Fertile Ground di Nicola Conti. Thank you. Oasis, vi dicevo, Nicola Conte è collegato con la nostra sigla, perché la sigla Take 5 che avete sentito per la prima volta oggi e sentirete spero per tante altre volte è proprio un riarrangiamento di Nicola Conte, che è questo DJ pugliese geniale, non direi, perché ha veramente un grande tocco che riesce a dare soprattutto in bossa nova e tutti i dischi che lui ha fatto ormai già da metà degli anni 2000 hanno un certo successo fra i connoisseur.
Anche se ovviamente parlando di Take 5 non puoi non citarmi Stefano, un pianista, Dave Brubeck, gli mandiamo un pensiero affettuoso.
Ma anche tu
lassù nell'Olimpo. Ma io così pratico.
Bene, in questa pratica andiamo avanti con la nostra pratica diplomatica, parlando di comunicazione. Avevamo prima accennato come è cambiata la comunicazione anche in campo diplomatico e anche nelle aspettative che si nutrono nei confronti dei diplomatici di trasmettere, no, una serie di indicazioni, una serie di informazioni. In fondo, quando siamo all'estero, noi rappresentiamo il paese, quindi dobbiamo comunicarlo il paese. Non è facile, non è assolutamente facile, soprattutto oggi che ci sono tanti mezzi. Dicevi prima, Enrico, i mezzi sono cambiati. L'internet cosa ha portato anche nella nostra, nel nostro modo di comunicare?
Innanzitutto siamo molto più. Siamo presenti, cioè l'importante è essere presenti su internet utilizzando tutti i mezzi a disposizione. La public diplomacy significa far conoscere le posizioni del tuo paese, far conoscere il tuo paese. Quindi,
però c'è anche molto rumore su internet, cioè come si fa un po' a emergere da tutto il rumore che c'è?
Beh, c'è anche molto rumore, però ad esempio tu dici in che senso?
Nel senso che c'è tanta informazione, troppo, ormai tutti siamo d'accordo che c'è troppa informazione su internet. Noi, no, abbiamo tutto l'interesse, rappresentando il paese, rappresentando la parte governativa, rappresentando l'ufficialità, di esserci anche noi. Come si riesce a bucare, no? Come si riesce un po' più a essere presenti? Questa è una sfida tua quotidiana, naturalmente.
Ma dobbiamo saper raccontare, dobbiamo saper spiegare, dobbiamo utilizzare un linguaggio comprensibile. A volte non lo facciamo nel nostro lavoro. Quando si tratta di public diplomacy, diplomazia pubblica, dobbiamo farlo, dobbiamo utilizzare un linguaggio comprensibile.
Forse la sfida nuova è proprio questo, no?
È giusto, penso anche che siamo. Quello che dicevamo sul fatto che è cambiata la società dell'informazione significa anche che tutto in qualche modo oggi è, se non diplomazia, tutto è politica estera, perché tutto è diventato, certo, globale, no? Siamo avvolti in questa nube globale di informazione, di dati, di consenso, di dissenso. E dunque gli strumenti che noi, come diciamo tecnici del muoversi sugli scenari internazionali, abbiamo sviluppato adesso sono poi gli strumenti che nell'attività pubblica sono strumenti universali. Qualsiasi tema importante diventa un tema internazionale, se non globale. Allora questi strumenti diventano molto importanti per fare policy oltre che per fare foreign policy, no?
Enrico, tu ogni giorno ti trovi a dover scegliere un po' le copertine, no? Perché poi un web è anche fatto di copertine che variano anche durante la giornata. Come riesci poi a manovrare, a scegliere fra tutto quello che succede nel mondo che ci riguarda?
Ma guarda, è un lavoro bellissimo, perché sembra veramente di trovarsi in una redazione di un giornale. Abbiamo, come dire, una specie di rete naturale di corrispondenti in tutto il mondo. Le nostre sedi, quindi sono più di 300, sono come se fossero i nostri corrispondenti della nostra redazione, e con un dialogo continuo tra noi e loro riusciamo a raccogliere un po' di tutto, dalle immagini interessanti di quello che stanno facendo le unità della cooperazione, gli istituti di cultura, le ambasciate. Noi raccogliamo, diciamo, cerchiamo di tradurre questo in articoli, in pezzi che pubblichiamo per raccontare questa attività.
È interessante dire anche, molti dei nostri ascoltatori probabilmente non sapranno, che oltre al sito di per sé, per esempio tu hai citato immagini, c'è una sezione che ormai utilizza Flickr. Flickr è un altro di quei sistemi che fino a 5 anni fa assolutamente non esisteva, non si immaginava che si potessero mettere in comune o condividere foto. Oggi anche noi voglio, noi istituzione, voglio dire, noi ministero, i diplomatici e tutti quelli che lavorano nella politica internazionale possono trasmettere per immagini. Sappiamo che vale più un'immagine certe volte di mille parole, no? Questo viene sempre ripetuto, ma è vero, soprattutto in una società che è molto basata sul visivo.
Ma guarda, infatti se tu guardi la nostra pagina Flickr, si chiama L'altra faccia della politica estera, è molto bella, è coloratissima, vedi foto che riguardano veramente le progetti di cooperazione, persone, per esempio foto di individui che hanno aiutato a scaricare camion di aiuti, situazioni di funzionari dell'unità di crisi che facevano un sopralluogo.
Sì, devo dire che, che considerandolo, cioè vedendo questo Flickr, anche noi che ci lavoriamo scopriamo delle realtà che non conoscevamo. Riprenderemo sicuramente questi aspetti, diciamo, legati un po' anche ai social media. Adesso facciamo un'altra breve pausa musicale, non è una pausa.
Cosa ci fai sentire?
E faccio sentire il nero. Adesso passiamo al nero, ma non pensate, di nero ovviamente c'è molto poco in questo pezzo, che si intitola She Wears Black. Incognito è il gruppo, il pezzo è tratto da Blue Moods, un disco di qualche anno fa. Grazie. Black Incognito, incognito, dipende come viene pronunciato naturalmente, pezzo jazz funk che caratterizza questo gruppo, naturalmente un po' di leggerezza ma sempre fatta con grande classe.
Bravi, grandi professionisti.
Grandi professionisti, soprattutto il chitarrista che è Jean-Paul Bleu Monique, che in realtà vive in Inghilterra, anche se non è nato lì come voi ben potete capire dal suo nome, che tra parentesi recentemente ha anche registrato un pezzo con Mario Biondi, molto molto importante. Noi ci piacciono le cose
grande
che
Mario
si mischiano,
Biondi.
No,
è la scena infatti londinese a cui Mario Biondi
ha... E Mario Biondi prima o poi avremo il tempo per ascoltarlo, perché sicuramente ci sono occasioni e motivi per ascoltare questo grande artista che noi abbiamo, grande artista siciliano. Bene, ritorniamo al nostro, quello che stavamo dicendo prima, di comunicare immagini. Quando parliamo di immagini abbiamo parlato di Flickr, del Ministero degli Affari Esteri, in realtà c'è un altro aspetto molto importante della comunicazione che viene fatta dal nostro ministero e anche diplomatica, che è quella dei multimedia visuali. C'è una parte molto importante che viene svolta in termini multimediali di produzione di video YouTube, Enrico.
Eh sì, abbiamo una post-produzione, una piccola post-produzione, abbiamo delle operatrici video che realizzano dei piccoli spot, realizzano dei servizi sull'attività del ministero, realizzano interviste, e esiste da 3 anni circa.
Diciamo che è anche un modo per un po' costruire una diversa visione del ministero, no? Un po' un'idea di corporate, adesso senza andare troppo sul privato, ma il fatto che ci si riconosca anche in certi video, in certe interviste, in certe attività che vengono fatte in modo diverso dalla solita, non so, nota diplomatica o comunicato stampa, secondo me è un elemento molto importante.
Senz'altro sono d'accordo con te.
E qual è il riscontro che c'è dall'esterno di questo tipo di presentazione? Per esempio stare su YouTube per noi cosa significa?
È molto seguito il nostro canale YouTube, secondo me è molto importante, ma anche per noi, cioè per all'interno del ministero.
Quella che viene chiamata la comunicazione interna.
Esatto, secondo me è molto importante, ti rendi, cioè, abituato anche abituato a dover intervenire, a essere intervistati. Ci sono delle questioni che sono state approfondite in diversi momenti anche con dei video specifici.
Certo. Ma dunque adesso noi parliamo appunto di tutta questa apertura e no, di un po' di trasparenza, se vogliamo, no? di dire tutto quello che viene fatto e dimostrarlo anche all'esterno, di renderlo disponibile in qualsiasi momento, perché poi una volta che chiaramente un video su YouTube chiunque può vederlo, può utilizzarlo, penso che anche la stampa utilizzi in certi casi questo tipo di prodotti, però diciamo all'inizio che poi c'è un'altra faccia, no? C'è una faccia del diplomatico che non è solo o non sempre quello di essere immediatamente intellegibile nel senso di trasparenza, intellegibile nel senso di parlarsi sì, ma non che tutto debba essere detto. Perché tutto non può essere detto, Paolo?
Infatti oltre che una faccia del diplomatico è una faccia dell'azione pubblica, dell'azione dello Stato in generale, il diplomatico forse come creatura dello Stato che si muove tra vari terreni, tra varie aree di governance, la vede agire su vari campi. Non tutto si può fare in modo pubblico perché certi processi per essere efficaci hanno bisogno di essere trattati con confidenzialità, che vuol dire costituire solo un flusso di informazione che coinvolge chi ha bisogno di gestire quell'informazione, perché ci possono essere malintenzionati che di quell'informazione fanno un uso erroneo, nocivo per la comunità o semplicemente per lo scopo specifico. Pensiamo a quando si parla di processi che hanno a che fare con la lotta contro il crimine organizzato, la lotta contro il terrorismo. In questi ambiti e molti altri, se si agisce in modo del tutto aperto, non si può lavorare. Mettiamo allora in prospettiva questo rispetto a un dibattito molto attuale che c'è sull'importanza di condividere, di mettere davanti al pubblico l'azione del governo, quello, o dello Stato più largamente inteso. Quello che è importante in democrazia è che ci sia un controllo democratico, e di questo le democrazie si avvalgono come propria forza. Poi all'interno del controllo democratico debbono esserci meccanismi di verifica, di sanzione, di garanzia, sono fondamentali, ma non tutto si può fare come se stessimo parlando di bere un bicchiere d'acqua.
Sì, mi sembra una giusta precisazione che non significa certo nascondersi, ma significa considerare, valutare le situazioni e quello che è meglio puoi fare in quelle situazioni.
E gli organi democratici che rappresentano i cittadini debbono avere tutte le possibilità di controllare ciò che viene fatto anche in modo confidenziale.
Dopo queste profonde considerazioni che condivido totalmente, sentiamoci un altro pezzo colorato, in questo caso andiamo al blu, Blue Night in Africa, ancora due italiani, Paolo Fedrighini e Marco Bianchi, da un disco del 2004, Several People.
Very beautiful and crazy too.
Pedreghini e Marco Bianchi, anche loro dei grandi arrangiatori. Tra parentesi, Paolo Pedreghini ha studiato con Marco Bianchi, quindi certe volte i sodalizi, no, si creano in musica anche fra maestro e allievo, e fanno questi arrangiamenti che devo dire hanno delle tonalità leggere, ma anche queste molto, molto piacevoli. Il pezzo che abbiamo ascoltato era un pezzo del 2004, ma anche qui io non vedo nessun invecchiamento, devo dirti la verità. E riprendiamo il nostro discorso, abbiamo un po' bilanciato il concetto di trasparenza e di, invece, in alcuni casi, riservatezza, no? La riservatezza sicuramente, per esempio, nei momenti di crisi o nei momenti di difficoltà, quando ci sono rapimenti o altro, questo forse è più facile da capire, certo. Che ci sono dei momenti, certo. In cui bisogna essere più discreti. E abbiamo detto, appunto, nella puntata di oggi, anche quanto sia cambiato questo panorama della comunicazione. Allora io così mi figuro un giovane che oggi si vuole avvicinare, non so, alle carriere internazionali, anche alla nostra carriera diplomatica. E quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere da un punto di vista di essere un buon comunicatore, se ci sono, secondo me? Come lo vedete?
Io sono un grande sostenitore della semplicità come modello di comunicazione, al punto che credo valga come modello, a maggior ragione in quella società che descrivevate prima, in cui siamo bombardati di informazioni, in cui per penetrare questa coltre di dati bisogna arrivare molto semplicemente al nocciolo. E dunque credo questo sia un modello che tutti dovremmo cercare di seguire, di andare molto rapidamente al sodo.
Sono perfettamente d'accordo. La sintesi, la chiarezza.
Diciamo, tra l'altro, che con la nostra lingua molto ricca, che tende anche ad accumulare dati e significati, la semplicità è un obiettivo difficilissimo. Allora, i più grandi scrittori italiani del Novecento sicuramente si sono avvicinati a questo obiettivo. Pensiamo a Calvino, pensiamo ai grandi poeti, ma insomma, non voglio scomodare delle divinità, però è un obiettivo difficile e per questo vale la pena sottolineare.
Però quando parliamo di sintesi, su cui io sono assolutamente d'accordo, anche per comunicare, quanto ci dobbiamo avvicinare a un modello anglosassone, no? Perché poi per definizione il modello anglosassone di comunicare è quello tra i più sintetici, almeno tra quelli che noi capiamo, magari anche quello cinese, ma io ho delle difficoltà a capire quello cinese se non è tradotto. Ma invece quello anglosassone ha questa caratteristica. Noi dobbiamo ispirarci a questo o c'è una via anche nostra per essere sintetici? Non voglio farvi domande difficili.
Questo è molto interessante. Io penso che ci sia una via italiana non solo al comunicare ma al pensare, che è la via del nostro ruolo nel mondo, che è un ruolo di paese che sta in mezzo al Mediterraneo, con una tradizione millenaria, con un senso dell'umorismo molto particolare, che è nostro, con una punta di ironia e di autoironia che sono nostre.
Ma anche una solarità che è nostra, che si riflette certo. Anche nella comunità.
Certo.
Questo diciamocelo, perché poi ce lo riconoscono anche molti dei nostri colleghi.
Sì.
Quindi questo va sicuramente mantenuto in questa
assolutamente.
E quando parliamo di sintesi, secondo voi come si pone il concetto dei social media
no? Che poi alcuni dei quali, fra cui Twitter, sono un po' certo, la sintesi della sintesi, no? 140 certo, caratteri. E allora lì quanto noi possiamo, dobbiamo imparare, quanto un giovane che si avvicina a questo deve essere in grado di possedere questi mezzi per poi riuscire a comunicare anche in un campo come quello della politica internazionale?
Sui social media, su Twitter in particolare, è complicatissimo a volte riuscire a far passare dei messaggi in pochissime parole, però è un esercizio importantissimo, secondo me è un esercizio che ha molto a che fare con il nostro lavoro, credo.
Certo.
Non so se
certo,
siete d'accordo.
Assolutamente sì, assolutamente. Un esempio divertente di queste settimane: tutti quelli che seguono un po' gli affari internazionali vedono quanto il presidente dell'Iran, Rouhani, si è impegnato a fare capire al mondo quanto è aperto e quanto vuole dialogare. E uno dei modi di dialogare, per sicuramente un leader che ha una cultura tradizionale, lo si vede anche solo dal suo aspetto, è Twitter. Allora, credo 2 settimane fa, c'è stato un dialogo su Twitter tra il presidente Rouhani e i chief executive di Twitter, a scambi di 140 caratteri molto efficaci, molto dritti all'obiettivo, e l'obiettivo era semplicemente, da parte di Rouhani, di testimoniare la sua intenzione di valorizzare questo strumento di dialogo, che è già tantissimo.
Sicuramente si profilano molte sfide, no? Per noi, ma anche per chi entrerà nuovo. E questo, devo dire, secondo me arricchisce anche il lavoro e quello che riusciamo a fare. Sentiamoci un altro pezzo, un grande chitarrista, Lee Ritenour, White Water, quindi siamo sul bianco, da un disco del 1991, la Collection.
Rittenhouse, White Water, questo Collection 1981. Di Rittenhouse è un mostro della,
ci sta evidenziando con ha, gran bella musica.
Ha inciso oltre 40 CD, oltre 40 dischi, ma a parte questo ha partecipato non so a quante session, perché ovviamente con lo scenario soprattutto californiano non c'è disco in cui non ci sia di Rittenhouse, e devo dire che ha veramente un gran bel tocco. Bene, riprendiamo l'ultima parte della nostra chiacchierata sulla comunicazione e su quello, su queste sfide future che ci aspettano, che aspettano chi comunicherà. E quello che io mi domando, e l'abbiamo un po' cominciato a accennare, come si comunicherà in futuro? È chiaro che noi non abbiamo la palla di cristallo, possiamo dire, però alcune cose si stanno delineando. E a mio avviso, quali sono? Uno l'abbiamo detto, no? La sinteticità, l'estremo colpo che si deve fare, quasi si rischia di lavorare solo a titoli, quasi in certi casi. Allora, quanto questo si svilupperà nel futuro? Quanto sarà importante riuscire a capire questo? Ma soprattutto, quanto ci dovrà essere capaci di veramente lavorare con sound bites, come si chiamano, che certe volte è un grande limite, perché può naturalmente, soprattutto quando ci sono sfumature da dare e le sfumature hanno un loro significato, allora si può veramente cadere in,
certo,
in certe,
perché diciamo da una parte ci sono i sound bites e i titoli, ma dall'altra c'è il rischio di lavorare per slogan, no? Per dire delle cose solo perché suonano bene, poi senza riuscire a dare un significato. Una prospettiva di questo credo che l'abbiamo davanti con un'idea, che è quella di liberarci un po' dai mezzi, nel senso che ho l'impressione che siamo tutti in questa fase di transizione che viviamo assieme,
di mutazione,
sì, un po' vittime dello strumento, tanti strumenti con i quali tutti noi viviamo, li teniamo in mano tutto il giorno, forse perché ancora la nostra generazione di transizione non ha fatto il passaggio giusto, e spero che i prossimi, tu dicevi,
sì,
come
è vero,
si
che deve essere un po' metabolizzato anche questo aspetto, diciamo, tecnico di mezzo,
facciano un po' il passo successivo e riescano ad interiorizzare questa grande velocità e sintesi
e quantità
e quantità ed andare più, diciamo, a sublimarla, ecco.
Io spero in una controtendenza, secondo me chissà che la tecnologia non porti a un ritorno, a una presenza, a un linguaggio, cioè alla possibilità di essere presenti anche
fisicamente.
Anche fisicamente a distanza, nel senso, appunto, questo, siamo arrivati a questo punto in cui parli per slogan, dove hai questi strumenti di cui ormai sei schiavo, li hai sempre con te, e poi dai molta importanza oggi allo strumento, se
certo.
Ci pensi. Nel senso, lo strumento quasi a volte diventa un po' troppo protagonista,
sì,
nella,
sì,
comunicazione.
Però io penso che ci sia anche un elemento di continuità fra passato, presente e futuro. Perché prima è stato citato un termine che è quello della semplicità, no? È importante. La semplicità può essere data con tante parole, con una parola, con uno slogan. Però per essere capaci di essere semplici bisogna dominare la materia. Quindi se un messaggio è da dare sul futuro è che comunque è necessario avere dei grandi approfondimenti, una grande conoscenza, e da questo si può veramente tirare fuori il messaggio, il titolo. Quindi non è un'esortazione naturalmente a studiare, che sarebbe fin troppo banale e troppo generale,
sì,
ma
però
a continuare ad essere veramente in una fase di approfondimento delle materie, cosa che invece purtroppo certe volte i mezzi e la quantità invece non ci portano a fare.
E su questo raccolgo una cosa che dicevi prima, cioè, diciamo, vedere il modello anglosassone in cosa. Secondo me un elemento su cui lo dobbiamo vedere molto è la capacità che ha quel modello di incoraggiare il senso critico, la capacità di mettere in discussione, di problematizzare a tutti i livelli sempre, e più vale il tuo contributo più sei in grado di mettere in discussione ciò che ti arriva dall'alto, perché a maggior ragione in questa tempesta di informazioni solo chi è in grado di tagliare col coltello il buono dal cattivo, l'interessante dall'inutile, dà un contributo di valore, no? Allora in questo forse anche il nostro modo di approcciare il sistema educativo deve valutare questo angolo.
Beh, io direi che queste considerazioni, spero, sicuramente sono state molto interessanti per noi, anche magari per chi ci ascolta.
Noi ci divertiamo sempre.
Poi noi ci divertiamo, questo è importante.
Però giustamente, come dice il regista, parliamo a chi sta di là. Allora speriamo che qualcuno ci abbia ascoltato.
Bene, ma oltre a parlare a chi sta di là, trasmettiamo la nostra musica a chi sta di là. Oh. E adesso, per diciamo concludere in bellezza,
fammi un regalo.
Possiamo anche passare a qualcosa di meno leggero, visto che qualcuno si lamentava di certe leggerezze, ma ci vuole un po' tutto, la leggerezza è una vita importante. Passiamo a qualcosa che non è che sia pesante, ma che è sicuramente una pietra miliare. John Coltrane, il nome già dice tutto. Il pezzo che ascoltiamo, deve essere sempre col colore, infatti abbiamo il marrone, My Little Brown Book, è tratto da un disco doppio bellissimo, che chi non ha mai ascoltato io consiglio, si intitola The Gentle Side of John Coltrane, è una compilation, ma è meravigliosa. My Little Brown Book, John Coltrane.
conosce John Coltrane, naturalmente, grande sassofonista.
Ma gliene incolga, anzi, conosciamolo, come direbbe. No,
diffondiamolo anche se...
Sapevatelo!
Se dobbiamo dire che è morto nel 1967, cioè ormai passano gli anni e decenni, ma alcune...
Uno dei monumenti della musica del Novecento.
Senti, ci vogliamo concedere un altro pezzo musicale di notevole interesse,
già.
Allunghiamoci con questo pezzo musicale importante.
Perché che, abbiamo
se io ti dico Laila, a te cosa ti fa pensare?
Bravo, io penso a Eric Clapton, come tutti, la sua mano lenta ma forte. Ed è un pezzo che esce all'inizio con il gruppo che Clapton ha negli anni 70, Derek and the Dominos.
Però noi non facciamo ascoltare rock qui, l'abbiamo detto.
Poi chissà tu cosa farai, ma abbiamo scoperto in Andrea, il nostro regista, un fine conoscitore della materia, e ha scovato una versione che abbiamo in background di Leila, molto jazzata, con un sassofono che stiamo ascoltando.
No, ma c'è un line-up
mica pizza e fichi: David Sanborn, Joe Sample, Steve Gadd, che è stato anche il batterista con il quale abbiamo iniziato la trasmissione di oggi, perché naturalmente era negli Steps Ahead, grandissimo batterista.
E c'è un Marcus Miller che suona un clarino basso, perché non è solo
Marcus
bassista.
Marcus Miller che non è solo bassista. E tu dove l'hai visto suonare non solo il basso, Marcus Miller, con me al Festival del Mare del Nord?
Altri tempi.
Rotterdam, altri tempi. 2000 sì. E...
North Sea Jazz Festival. North, no, Sea, non diciamo Jazz i numeri Festival, che ormai sono passati. Mi pare che abbiamo fatto questo annuncio fin troppo lungo. Facciamo ascoltare un po' di questa meravigliosa lezione di live. Thank you.
make the best of the situation. For I finally go insane. Please don't say never find a way. Tell me all my love's in vain.
Versione straordinaria, non solo per l'arrangiamento jazz, questa contaminazione, ma anche per gli altri musicisti che ci suonavano: Steve Gadd, Marcus Miller, David Sanborn, chi più ne ha più ne mette.
Impressionante. Perché la fortuna di poter frequentare qualche concerto dal vivo, andate a ascoltare la musica jazz dal vivo, dovunque voi siate, fatelo.
Sì, sì, questo sarà un appello che noi faremo spesso, non solo presentandovi appunto proponendovi musiche in questo contesto, ma anche per poi promuovere anche il jazz italiano, perché il jazz italiano è di altissimo livello e sicuramente avremo molte occasioni di ascoltarlo. Non è riconosciuto solo da noi, ma è riconosciuto sicuramente da
il pubblico. Si esalta
il jazz italiano. Ma ce n'è ben ragione, ma avremo occasione di percorrere anche questo, l'Italia e anche questo tipo di musica, tanto altro, ma anche questo tipo di musica. Bene. E siamo giunti un po' al termine di questa chiacchierata fatta sulla comunicazione. Sicuramente sono molte cose che non abbiamo detto, ma tante altre secondo me sono venute fuori di interesse e comunque di stimolo, no? Come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, questa è una trasmissione un po' per far conoscere e per fare un po' riflettere e un po' di più su questo lavoro, sulle carriere internazionali, sulla carriera diplomatica. Io vorrei, prima di ringraziare i due ospiti che chiamo ospiti ma che spero di avere frequentemente qui al mio fianco, farvi un piccolo annuncio, una raccomandazione, non so come dirlo, che è un po' legato a quello che diciamo oggi, ve lo ripeterò varie volte. C'è un sito che abbiamo fatto con il Ministero degli Affari Esteri, in particolare l'Istituto Diplomatico che io dirigo, che
che è la struttura che si occupa di formazione, che è proprio dedicata alla formazione e che forse può essere utile in questo contesto. Si chiama ISDI Learning Corner, ve lo dico, e l'indirizzo ve lo dico una sola volta, ma poi vedrete anche nelle altre puntate, lo avrete, state pronti per prendere nota se ancora non avete fatto. L'indirizzo di questo blog è un blog dedicato ai cosiddetti soft skills, competenze trasversali. Il blog è istitutodiplomatico.wordpress.com. andateci, guardate e troverete molte informazioni. Ve lo ripeto perché sicuramente non avete fatto in tempo a scrivervelo, è molto semplice: istituto diplomatico, tutta una parola, .wordpress.com. ne riparleremo anche in futuro, però io vi invito già a darci un'occhiata e magari anche a iscrivervi. Sicuramente sarà utile per chi si vuole avvicinare a un certo tipo di lavoro, ma non solo come diplomatico. Bene, questa era la mia, il mio annuncio finale, però voglio ringraziare ancora una volta Enrico.
Ma grazie a te Stefano, grazie per questo invito.
E Paolo,
grazie davvero
per aver condiviso con me questa prima puntata di Diplomazia di Dintorni. Un grazie particolare chiaramente ad Andrea Mariani.
Grande!
Se merita tutti, e da qui
impazzito,
cominceremo.
State fermi!
Non fermi tutti! E cominceremo un percorso sicuramente divertente, speriamo anche utile. E tanto piacevole da questa parte come spero da quella parte del pubblico. Grazie mille e ci vediamo martedì prossimo, stessa ora, stesso posto,
Radio Luis
21, dalle 21 alle 22, Diplomazia e Dintorni. A martedì prossimo, grazie. Evans e Tooth Tillemans in Blue and Green.
Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.